Andiamo avanti con l'ultima diretta di questa mattinata informativa dell'info del giovedì. Andiamo a metterci in collegamento con Telmo Pievani, autore del libro Il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro, di Raffaello Cortina Editore. Un libro che verrà presentato proprio con l'autore questa sera al centro sociale a Scatasuna alle ore 20:30, e che sarà anche occasione per iniziare a lanciare degli appuntamenti che ci saranno a inizio marzo sotto il titolo Altri mondi, altri modi, e quindi sarà un momento appunto di festival culturale e di incontri e dibattiti che si terrà al centro sociale a Scatasuna proprio i primi due weekend di marzo. E questa sera appunto avremo il piacere di avere con noi Telmo Pievani, che adesso è qui in diretta su Radio Blackout, e andremo appunto a approfondire questo suo libro. Ciao Telmo, ci senti?
Sì, benissimo. Ciao, buongiorno a tutti.
Perfetto. Ciao, grazie mille per la tua disponibilità. Allora, io inizierei con il chiederti se ci puoi dare qualche coordinata rispetto a questo tuo libro. Interessante, penso, la questione dell'aver inserito delle mappe all'interno del libro, che vanno un po' a descrivere quello che sarà quella che sarà la situazione appunto in seguito a quello che è il processo di cambiamento climatico che stiamo già attraversando. Ecco, ti volevo chiedere intanto appunto se ci puoi minimamente, insomma, iniziare a presentare come è stato costruito questo libro e poi magari un piccolo focus rispetto a questo elemento appunto delle mappe.
Certo, le mappe sono fondamentali perché sono un linguaggio diverso, molto intuitivo, diciamo molto diretto, sono mappe geografiche fatte da cartografi professionisti molto bravi della mia università a Padova, quindi sono mappe vere, non sono mappe diciamo di fantascienza, e sono mappe nelle quali ci immaginiamo, anche qui sulla base di dati scientifici robusti, una situazione diciamo la peggiore possibile, quindi cosa succederebbe se nei prossimi decenni noi decidessimo di continuare a fare quello che scriteriatamente stiamo facendo adesso, cioè nulla praticamente per combattere il riscaldamento climatico, la crisi ambientale e anche i costi, le diseguaglianze sociali che questo sta creando. Allora, i modelli ci dicono appunto che se tutto andrà per il peggio si creeranno questi meccanismi di accelerazione del riscaldamento climatico che sono già stati confermati anche recentemente, e alla fine noi ci siamo immaginati un innalzamento dei mari molto molto alto di 60-65 metri, quindi con la fusione dell'Artico eccetera, e quindi tu vedi praticamente il mondo come sarebbe, come potrebbe essere, ma ovviamente nessuno di noi se lo augura, con il mare più alto di 60 metri. Ed è impressionante perché vedi proprio un mondo completamente diverso, stravolto da questo cambiamento, un mondo che si è faticosamente adattato a questo cambiamento con costi sociali altissimi. E poi da quelle mappe lì si sviluppa un po' tutto il libro, perché la mia parte è una parte narrativa e poi c'è la parte scientifica vera e propria dei geografi, Mauro Varotto, mio collega, che invece ti spiega bene che cosa poi sostanzialmente, che quelle mappe sembrano riguardare un futuro remoto che non ci riguarda, ma in realtà quel processo lì è già cominciato e riguarda il presente, non il futuro.
Certo, e infatti un'altra suggestione, insomma, che secondo me è interessante iniziare ad approfondire adesso e che magari avremo modo appunto di discutere questa sera in presenza, è proprio questo concetto di futuro, il fatto che appunto si parli di un futuro che in qualche modo apocalittico, ma che di fatto affonda appunto le proprie radici proprio nell'oggi e quindi il fatto che sia già di per sé compromesso è una questione centrale in questo momento, e penso che stia anche molto a cuore a tutti e tutte le giovani che si stanno insomma attivando su queste questioni, e che insomma è anche interessante allacciare con la questione dell'ecoansia rispetto appunto a quello che può essere la conseguenza del cambiamento climatico. E niente, quindi su questa suggestione ti volevo chiedere appunto un commento rispetto al libro, rispetto al fatto se appunto avete approfondito questo concetto.
Certo, perché diciamo, la scala dei tempi è molto importante. Per esempio nella mia narrazione io gioco sul tema per esempio dei migranti, no? Delle migrazioni umane, e quindi mi immagino un personaggio che racconta le migrazioni antiche, quelle che sono accadute migliaia, milioni di anni fa, perché noi tutti siamo tutti figli di migranti, no? Noi siamo umani in quanto migranti, e in passato migravamo per cercare risorse, per rispondere ai cambiamenti ambientali, e questo sta succedendo anche adesso, perché ricordiamoci che quasi l'80% di chi è obbligato a lasciare la terra in cui vive lo fa a causa del riscaldamento climatico e della crisi ambientale, che poi è legata anche alle crisi politiche, ovviamente alle guerre per le risorse, ai conflitti e così via. Quindi ormai è tutto intrecciato, no? Quindi queste persone che si muovono sono tutti profughi, avrebbero tutti i diritti, e distinguere quelli politici da quelli ambientali ormai è molto retorico, è molto ideologico, secondo me. Qui tutti avrebbero gli stessi diritti, perché sono tutti figli di un grande processo che abbiamo causato noi, da una grande ingiustizia che abbiamo creato noi. Poi sui tempi è impressionante pensare che noi parliamo di climate change ormai da 50 anni. Quindi continuano a dirci che è il futuro, ma in realtà è da 50 anni che ne parliamo, che non stiamo facendo nulla, ed è il presente. Ed è un presente ingiusto, questo è un punto fondamentale, no? Perché io sono di una generazione, io ho 52 anni, la mia generazione e quelle che sono venute prima di me stanno per scaricare su quelle successive, sulle prossime, sui ragazzi, un debito ambientale che loro dovranno pagare, benché non abbiano contribuito al problema. Quindi questo è un tema generazionale fortissimo, di conflitto naturalmente, di ingiustizia, che vale per le future generazioni, ma ricordiamo vale anche per il sud del mondo, il cosiddetto Global South, no? Il sud globale che adesso prende voce finalmente e chiede, ricordiamo anche questo, perché si è fatta tanta retorica, non chiede aiuti, i fondi che vengono richiesti non sono aiuti, sono risarcimenti, che è un concetto un po' diverso, non è che vogliono essere aiutati, vogliono indietro quello che noi abbiamo rubato loro.
Certo, volevamo farti un'ultima domanda, ricollegandoci anche un po' a degli approfondimenti che abbiamo fatto prima. Qui a Torino si stanno preparando per il mese di marzo due grandi scioperi, e si sta anche cercando di ricollegarli tra loro, lo sciopero ecologista del 3 marzo e poi lo sciopero transfemminista dell'8. Ecco, tentando bene di tenere insieme, no, tutti questi elementi che sembrano divisi tra loro, ma che in realtà poi parlano anche di questioni molto molto legate tra loro. Ecco, leggendo, no, il tuo percorso, tu sei filosofo ma poi hai studiato anche la biologia, scrivi saggi ma lavori anche in università, ti occupi appunto, sei evoluzionista e così via. Quanto è importante, no, tenere anche in questo, anche per questo libro per esempio, per il tipo di ricerca che porti avanti, tenere i vari, sia le varie discipline, no, che i vari temi molto interconnessi tra loro, per vedere poi per appunto avere uno sguardo su futuro e le varie crisi che stiamo attraversando.
Beh, questo è molto difficile farlo dal punto di vista della comunicazione, perché è un messaggio complesso, no, di non linearità, però è molto molto importante, quella che noi chiamiamo interdipendenza. In parole semplici cosa vuol dire? Vuol dire che la crisi climatica, la crisi ambientale è figlia dei nostri modelli di sviluppo, no? Dei nostri modelli di consumo, di trasporto, di tipo, diciamo, neoliberista, di un capitalismo, diciamo, che accumula e consuma in modo lineare le risorse. Questo ha generato un conflitto, una crisi ambientale, che adesso a sua volta genera disuguaglianze, genera ingiustizie, genera instabilità. È quella che gli scienziati chiamano climate insecurity, cioè l'insicurezza climatica, che vuol dire instabilità, vuol dire guerre, vuol dire accaparramento di risorse, cosa sta succedendo adesso? Che a causa di una guerra noi cosa facciamo? Abbiamo aumentato le emissioni di gas serra anziché diminuirle, perché stiamo accaparrando di nuovo gas e combustibili fossili, quindi andando nella direzione esattamente opposta a quella che dovremmo intraprendere. Quindi l'interdipendenza vuol dire questo: non possiamo più separare il tema del riscaldamento climatico, della crisi ambientale, dal tema sociale, dal tema politico internazionale e dal tema economico, cioè dei modelli economici. Quindi benissimo questi scioperi, benissimo, devo dire, in una situazione come questa in cui le negoziazioni internazionali sono al minimo storico, perché praticamente non esistono più in questo momento, sono totalmente inefficienti. Abbiamo visto anche la COP Sharm el Sheikh, sostanzialmente è stata una fortissima delusione. Credo bisogna tornare all'altro lato della storia, cioè ai movimenti dal basso, che sono rivoluzionari potenzialmente, nel senso che pensiamo per esempio alle comunità energetiche, no? Queste comunità che si stanno organizzando in Italia e in tante parti del mondo, comunità locali che producono l'energia e la distribuiscono al loro interno e la consumano al loro interno, energia totalmente rinnovabile, quindi sole, vento. Ecco, quelle sono pratiche apparentemente innocue ma dirompenti, perché quelle sono proprio quelle pratiche locali dal basso che rompono questa dinamica e ti rendono libero, non più dipendente dal grande affare dei combustibili fossili. E invito i ragazzi soprattutto a vedere quello che è successo nelle ultime ore, no? Avete visto, l'Europa ha confermato la decisione nel 2035 di bloccare la vendita di auto a combustione interna. Guardate tutti quelli che si stanno opponendo. Sono tutti quelli che dicono che esiste il riscaldamento climatico, ma poi quando prendiamo una decisione vincolante e seria si oppongono. Ecco, lì è il conflitto in questo momento, che si sta delineando in modo chiaro, secondo me.
Certo, ci arriva anche un messaggio qui al telefono della radio, quindi insomma te lo leggiamo e poi andremo verso la chiusura, perché poi alle 11 dobbiamo lasciare la linea a Malafam, che è il programma che ci verrà dopo di noi. E si faceva riferimento allo sbancamento del terreno di Casellette in Val Susa e al fatto che sia stata appunto creata una cava all'interno di questo prato, un prato datato di 15.000 anni. È uscito anche un bel testo di Mercalli che appunto ricostruisce proprio tutta la storia di questo prato nei secoli, diciamo, e attraverso le varie epoche. Ecco, quindi rispetto a questo, come dire, c'è un po' un commento da fare rispetto a anche come il cambiamento climatico, la devastazione ambientale di fatto appunto stia in una scala temporale che va molto oltre noi, e il fatto anche che vada a inficiare la possibilità stessa delle comunità, delle collettività di riconoscersi con la storia del proprio territorio. Ecco, non so se vuoi insomma commentare brevemente questa cosa e poi ci salutiamo.
Certo, volentieri, ma diciamo, non conosco il caso specifico, però quello di cui noi oggi discutiamo anche nella comunità scientifica sono, diciamo, due messaggi importanti. Primo, non ne usciamo se non sono le comunità locali a diventare protagoniste di questo cambiamento, nel senso che le decisioni top down prese dall'alto non saranno mai efficaci se non c'è una consapevolezza, una partecipazione, un'inclusione da parte delle comunità locali. Questo tra l'altro vale per l'Italia, ma vale soprattutto per i paesi del mondo più poveri del nostro, dove ci sono le più grandi riserve di biodiversità nel mondo, no? Come le foreste e così via. Quindi distruggere quella diversità naturale significa anche distruggere comunità locali, i loro diritti, le comunità native, e quindi anche questo è un grande movimento che adesso la scienza sta imparando a riconoscere e ad appoggiare. E poi c'è il tema del suolo, che riguarda questo caso specifico. Noi, la scienza ci dice una cosa molto semplice: in casi come l'Italia noi dovremmo radicalmente abolire qualsiasi ulteriore consumo di suolo, punto e basta, nel senso che non ce n'è più, non possiamo più continuare ad asfaltare, a cementificare il suolo italiano, perché lo abbiamo già fatto oltre tutti i limiti, tra l'altro anche previsti dall'Unione Europea. Quindi questo è quello che la politica dovrebbe fare. Uno potrebbe dire, il solito argomento è: vabbè, ma tu vuoi bloccare lo sviluppo, vuoi bloccare la crescita? No, assolutamente. A parte che la crescita, come dire, lineare non ha più senso, ma va vista in senso qualitativo, ovviamente, non quantitativo. Ma tutte le storie che noi conosciamo di successo ci dicono che questa transizione si può fare senza perdere posti di lavoro e continuando ad avere un'economia, una tecnologia che innovano e che si sviluppano. Quindi non crediamo a questo argomento per cui difendere l'ambiente significa tornare all'età della pietra o bloccare. Si può vivere benissimo nelle comunità energetiche che citavo prima, smettendo di essere schiavi dei combustibili fossili. Si può fare, è che non ce lo raccontano, perché questa è la verità scomoda, cioè che si può, che un altro mondo è possibile, no? E che non è un mondo di sacrifici o dove dobbiamo diventare tutti come degli eremiti, ecco, non è assolutamente così.
Va bene, Telmo, noi ti ringraziamo moltissimo e avremo modo di approfondire tutto questo e molto altro questa sera appunto al Centro Sociale Ascatasuna, che alle ore 20:30 appunto ti accoglierà per la presentazione del libro Il Giro del Mondo dell'Antropocene. Grazie ancora e a presto.
Grazie, a voi a stasera.